Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamoci in questa Santa Eucaristia, in modo particolare, di Papa Francesco, anche se lo ricordiamo abitualmente, per la sua testimonianza, le sue parole.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 42. Allora l'uomo mi fece uscire nel cortile esterno dal lato settentrionale e mi condusse all'appartamento che sta di fronte allo spazio libero prospiciente l'edificio verso settentrione. Nella facciata aveva una lunghezza di 100 cubiti verso settentrione e 50 cubiti di larghezza. Di fronte ai 20 cubiti del cortile interno e di fronte al lastricato esterno vi era un porticato davanti a un altro porticato a 3 piani. Davanti alle stanze c'era un corridoio di 10 cubiti di larghezza per 100 di lunghezza. Gli ingressi delle stanze guardavano a settentrione. Le stanze superiori erano più strette delle inferiori e intermedie, perché i porticati occupavano parte dello spazio. Erano a 3 piani, ma non avevano colonne come quelle degli altri, e perciò le stanze superiori erano più strette rispetto a quelle intermedie e a quelle inferiori. Il muro esterno, parallelo alle stanze, dal lato del cortile esterno, aveva davanti alle stanze una lunghezza di 50 cubiti. Infatti la lunghezza delle stanze del cortile esterno era di 50 cubiti, mentre dal lato dell'aula era di 100 cubiti. In basso le stanze avevano l'ingresso rivolto verso oriente, entrando dal cortile esterno, sulla larghezza del muro del cortile. A mezzogiorno, di fronte allo spazio libero e all'edificio, c'erano stanze, e davanti ad esse un passaggio simile a quello delle stanze poste a settentrione. La lunghezza e la larghezza erano uguali a quelle, come anche le varie uscite e le loro disposizioni. Come gli ingressi di quelle, così erano gli ingressi delle stanze che davano a mezzogiorno. Un ingresso era al principio dell'ambulacro, lungo il muro corrispondente a oriente di chi entra. Egli mi disse: le stanze a settentrione e quelle a mezzogiorno, di fronte allo spazio libero, sono le stanze sacre, dove i sacerdoti che si accostano al Signore mangiano le cose santissime. Ivi riporranno le cose santissime, le oblazioni e le vittime di espiazione e di riparazione, perché santo è questo luogo. Quando i sacerdoti vi saranno entrati, non usciranno dal luogo santo verso il cortile esterno, ma deporranno là le loro vesti con le quali hanno prestato servizio, perché esse sono sante. Indosseranno altre vesti e così si avvicineranno al luogo destinato al popolo. Quando ebbe terminato di misurare l'interno del tempio, egli mi condusse fuori per la porta che guarda a oriente e misurò la cinta intorno. Misurò il lato orientale con la canna da misura. Era 500 canne in canne da misura all'intorno. Misurò il lato settentrionale. Era 500 canne in canne da misura all'intorno. Misurò il lato meridionale. Era 500 canne in canne da misura. Si volse al lato occidentale, misurò 500 canne in canne da misura. Da quattro lati egli misurò il tempio. Aveva intorno un muro lungo 500 canne e largo 500 per separare il sacro dal profano. Parola di Dio.
Il tema di tutte queste pagine del capitolo 42, anch'esso, è la misurazione, le misure. L'ultimo versetto del capitolo esplicita quello che è implicito nella misurazione. La misurazione significa esclusione, significa separare. Essenzialmente, credo che l'interesse principale, c'è anche quello, sta nelle misure, perché le misure danno poi un senso di perfezione o un qualche significato, ma tutta l'azione consiste nel separare e nell'escludere. Ecco, vediamo insieme quello che possiamo ricavare.
E anch'io sono partita da questo versetto 20 che conclude appunto questa parte, e oltre che la misurazione e oltre anche gli edifici descritti c'è questo appunto questo muro lungo 500 canne per separare il luogo sacro da quello profano. Anche appunto gli edifici descritti ai lati del Tempio, che ho capito sì e no, comunque mi sembrava che fosse questa la funzione, sono utilizzati come luogo dove si cambiano i sacerdoti prima di lasciare l'area di sacralità. E l'intento è proprio di rimarcare ulteriormente la distinzione tra il clero e il popolo. Questa separazione di questo complesso della sfera profana è detto appunto in questo versetto. Mi sembrava così che la visione di Ezechiele della sua Torah rispetto al tempio pre-esilico che abbiamo già visto era invece molto intaccato dalla idolatria. Abbiamo visto il capitolo 8 dove questi 25 uomini all'interno proprio tra l'atrio e l'altare adoravano il sole, quindi ormai questa idolatria aveva invasato il tempio, ecco. Quindi l'intento è proprio questo. Perché mi sembrava così che intanto Israele è un popolo santo e la santità è una consacrazione, si diceva ieri, e ciò implica la separazione. Il sabato stesso è santo, quindi rispetto al tempo profano, ma soprattutto il tempio che è un luogo sacro per eccellenza, questo recinto che separa. Naturalmente facendo al di là della visione di Ezechiele, è certo che l'annuncio, il muro di separazione in Cristo con l'incarnazione è stato scardinato, ce lo spiega benissimo, è stato abbattuto, ce lo spiega benissimo con la sua morte, Efesini 2:13-15, appunto quando dice egli è la nostra pace, abbattendo il muro di separazione che era frammento, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne, ecco, e tutte le prescrizioni, facendo pace. Sembrava che si potesse anche fare questa applicazione.
Certamente per la nostra sensibilità questo aspetto messo in luce, sottolineato dal versetto 20, non è semplicissimo da accogliere, però credo che porti, che dobbiamo lasciarci cambiare il cervello da questa indicazione, perché mi sono ritrovata pensando un po' a questo testo, a guardare in una luce un po' diversa quel versetto 26 del capitolo 22, quando nel indicare il peccato del popolo, dei delitti di Gerusalemme, la prima cosa che viene indicata come colpa dei sacerdoti è: i suoi sacerdoti violano la mia legge, profanano le mie cose sante, non fanno distinzione fra il sacro e il profano, non insegnano a distinguere. Quindi evidentemente è certo per tutta il pensiero sacerdotale, cioè è proprio il nocciolo, come poi anche mi sembra anticipato Giovanni nella sua introduzione, il nocciolo di questo insegnamento. Separare il sacro dal profano è l'inizio del fare il bene, nel riconoscere ciò che è del Signore e ciò che in questo caso non mi sembra che sia il peccato, ma ciò che è la consuetudine, il quotidiano. E questo è una sensibilità non molto consueta oggi.
Sì, questo discorso sulla separazione che è stato fatto anche nei giorni scorsi mi ha convinto, perché mi ha, rileggendo indietro, effettivamente ci sono tanti spunti in tutto il libro proprio su questo tema, i primi capitoli che ha già citato Giovanna Battista, ma anche subito dopo, quando il Signore ritorna e invita, dice: figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono dove posano i miei piedi. Dice: la casa di Israele, il popolo e i suoi re non profaneranno più il mio santo monte con le loro prostituzioni, collocando la loro soglia accanto alla mia soglia e i loro stipiti accanto ai miei stipiti, così che fra me e loro vi era soltanto il muro. E infatti nella visione all'inizio si diceva: sfonda la parete, e poi di là si vedeva l'idolatria, che tutta la creazione, il racconto della creazione di Genesi 1, l'abbiamo detto tante volte, è costruito sul principio della separazione, separare, che è il prototipo della separazione tra il sacro e il profano. C'è anche il sabato dagli altri giorni, Israele dalle genti. E perché solo questo dà il segno della santità di Dio, che è separato, che è altro, e quindi anche una disciplina del quotidiano di separazione dal sacro, tra il sacro e il profano, non è solo una cosa psicologica o antropologica, ma è l'educazione a ciò che è Dio. E mi ricordo che anche tra i riti importanti del sabato ce n'è uno al termine del sabato, cioè sabato sera, che si chiama il rito dell'Avdalà, della separazione, perché si celebra proprio il fatto che sabato è un giorno separato e quindi si ritorna nel tempo profano. Mi sembra che sia utile, perché anche Gesù poi, abbiamo letto due domeniche fa, Gesù a un certo punto ha detto: non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Cioè il suo zelo per la casa si è manifestato anche nella purificazione del Tempio, in quel gesto che ha fatto.
A me è venuto in mente anche l'episodio di Cornelio, quando appunto dice a Pietro: non chiamare profano ciò che Dio ha purificato.
Sarà un dettaglio, però
particolare, insomma, però qui torna sul finale il muro. Il muro era nell'inizio del capitolo 40, quando c'è quando entra, diciamo, comincia a entrare nel tempio, nella visione, viene misurato, viene visto per primo il muro, e lì abbiamo soltanto due misurazioni. Era circa poco più di 3 metri la misura dei 6,5 cubiti, che è una spanna che dice. L'altezza è chiaro che non è un'altezza incombente e difensiva, però era lo spessore, perché la profondità, la larghezza, la profondità, che è di quindi poco più di 3 metri, che indica forse quello che viene adesso ripreso nel finale. Questo è per la separazione. Certo, non è solo il muro, però ha la sua importanza. L'altra cosa che volevo dire è, non so, in questi 3 capitoli non parla mai questo uomo di bronzo, non parla mai, solo in 3 occasioni. La prima, certo, quella, diciamo, dall'introduzione a quello che vorrà far vedere al profeta, e poi le altre 2 volte, oggi, e l'altro quando dice, insomma, distingue sembra distinguere le varie mansioni. Alcuni saranno proprie del Sadocita, che custodiranno, diciamo, il servizio all'altare, altri sembrano proprie dei Leviti. E oggi questa separazione, il come essere rispetto a Dio, e come poi quali rituali compiere quando poi si avvicinano all'uomo. Ecco questo.
Anch'io volevo dire che nella descrizione, dove soprattutto venivano date le piante, è raro che ci siano delle misure di altezza. Invece oggi, come già abbiamo visto l'altra costruzione, si dice di questi 3 piani, così notavo una particolare insistenza, perché in altri casi appunto l'elemento dell'altezza non era detto, e anche l'utilizzo, appunto, è già stato ricordato adesso, anche qua ora si parla dei sacerdoti come le vesti, cioè improvvisamente c'è anche una descrizione della funzione e c'è una certa attenzione. Mi sembra che questo, in tutti questi 3 capitoli, sia sempre stato legato propriamente al sacerdozio, come in altri momenti i sacrifici, i tavoli per i sacrifici dove vengono messe, e una certa, mi sembra che in una descrizione che era molto così, con un suo ritmo di misure, in certi momenti si è focalizzata invece sulle persone che devono svolgere dei compiti lì, e questo è quasi solo sull'elemento sacerdotale, sacrificare. E ecco, l'ultima cosa che volevo osservare, che sì, ora si insiste appunto su questa separazione, e anche questa ultima osservazione di tutti i 500 cubiti dei 4 lati, però è stata una descrizione piena di porte e di cortili, quindi mi sembra che sia non una separazione tra sacro e profano con un unico limite, ma che abbia diversi gradi di accesso. E appunto poi dopo con una, cioè in generale distingue il profano dal sacro, la cinta esterna, poi al suo interno, essendoci porte e spazi e poi i luoghi dei sacerdoti, c'è anche una gradazione interna negli spazi e nella sacralità.
Ma forse questa separazione fisica tra il sacro e il profano forse vuol mettere in guardia dal rischio che c'è di compromissione anche nella vita di ogni persona, di fare un po' di adattare le cose del Signore a quelli che sono i propri desideri terrestri, mondani, insomma fare una sorta di aggiustamento un aggiustamento morale, diciamo.
L'aspetto morale è molto presente tutto il libro. Vediamo le accuse, mi sembra. Adesso riflettevo in questo momento sulla base del, pare che in tutto il libro le accuse sono in primo piano, sono morali, ma c'è anche una visione del mondo antico e anche in Israele molto accentuata che sta alla base di questa percezione di tutta la realtà, non solo della divinità, ma anche di tutta la creazione che si impone, ecco, all'uomo antico. Tutto è sacro per l'uomo antico, tutto quello che non produce l'uomo e che non è sotto il suo, diciamo, dominio, sotto la sua possibilità, immediata capacità, è sacro, quindi pericolosissimo, perché sacro vuol dire pericoloso. Noi abbiamo un riflesso, anche anzitutto la divinità, o le divinità per gli antichi, ma anche per Israele, la divinità. Nessuno può vedere, può stare alla presenza e vivere. Uccide. Il sacro uccide. No, no, è pericolosissimo, perché quindi è percepito come non è solo la divinità, ripeto, è tutta la, mi sembra che il mondo antico, abbiamo degli esempi anche nella scrittura di questa percezione, ecco, che, e quindi poi quello che l'uomo invece può fare sulla creazione, intervenire, eccetera, è un dono di Dio, è Dio che glielo dà, gli consente, si può citare fin dall'inizio della Bibbia il capitolo 2, che è proprio Iavista, che è proprio, rappresenta molto queste concezioni, questa, che l'uomo dà, Dio gli dice di dare i nomi alle cose, dando i nomi gliele consegna, e quindi in questo modo può farlo, ecco, ma in quello che gli dà, ecco. Ha dato la terra ai figli dell'uomo, ma il cielo no. Quindi gliel'ha data, però è sempre di Dio, ma gliel'ha data in questi, quindi li ha incaricato, dominate sull'eccetera, ha incaricato l'uomo di questo, e quindi è possibile, anzi, quindi c'è, mi sembra, nel fondo c'è questa, andrebbe approfondito questo, che qui c'è, tutte le misurazioni sono per separare il sacro, questo, ciò che è sacro, da ciò che è normale, che è profano, che è stato, che è della vita quotidiana, che è consegnato all'uomo, mentre il resto non è toccabile dall'uomo. E mi sembra che sia in Ezechiele questa riforma di questo tempio accentua molto fortemente questo, anche rispetto a ciò che precedeva. Neanche i sacerdoti possono addirittura accedere al Santo dei Santi, nessuno. Cioè c'è una, la separazione esprime questa necessità di santità, che è intesa anzitutto in questo modo, e che è anche la santità morale, diventa principale il problema della santità morale, dipendente, io credo, soprattutto dalla predicazione dei profeti. I profeti hanno influito moltissimo, i profeti che conosciamo, i grandi profeti che sono rimasti poi l'eredità, ecco, di Israele, che sono andati nella scrittura, diciamo, hanno influito moltissimo sulla concezione della santità, del mondo sacerdotale, che è essenzialmente basato, io credo, su questa percezione della differenza fra il divino, intendendo anche tutto ciò che è del divino, come la creazione, e l'uomo. Questo, c'è una distinzione molto forte, mi sembra. Certo, ha delle conseguenze. Abbiamo, finirei, non so aggiungere di più, ma mi pare molto importante per capire Ezechiele. Abbiamo il riferimento, forse c'è anche in tutte le vostre Bibbie, il testo più completo è al capitolo 44, versetto 23, dove si dirà, lo vedremo, insomma, si dirà che i sacerdoti debbono insegnare quello. E qui sono le quattro termini fondamentali, no? Sono due coppie. Insegnare a distinguere il sacro dal profano, in ebraico kodesh dal hol, sacro dal profano, e poi l'altra coppia è una sottocoppia, è in rapporto l'impuro dal puro. E qui appunto questi termini sono, bisognerà tornarci sopra, cercare di capire di più, sono lontani dalla nostra percezione abituale. Adesso non c'entra forse direttamente, mentre leggevo il Vangelo, mi ha sorpreso che i discepoli di Giovanni con questo giudeo discutevano, e dice, della purificazione rituale. Il testo non c'è rituale, non c'è in questo caso, può darsi che abbia ragione, in certi casi, per esempio per Maria adesso, nella nuova CEI, per Maria si dice che andarono al Tempio per la purificazione rituale, credo che sia giusto, però in questo caso aggiunge anche qui rituale, che dà l'impressione al lettore, al lettore nostro moderno, che discutevano di niente o di cose completamente inutili per noi. Io credo che in questo caso, per esempio, nel Vangelo non ne sia affatto sicuro che discutevano della purificazione rituale, non è affatto detto. Comunque è un mondo complesso, ecco, però certamente è centrale nella scrittura, anche i testi citati hanno certamente un rapporto, anche quello che citava Clelia. Su questo sfondo è chiaro che se uno dice Dio ha purificato o Dio ha eliminato questa distinzione, dice una cosa molto importante, molto forte. Raccogliamo la nostra mente, i nostri cuori nella preghiera, ricordiamo in particolare in questa Eucaristia Papa Francesco, diciamo ascoltaci Signore.
Signore. Preghiamo il Signore per la Chiesa, per le Chiese più piccole, per quelle che rischiano di scomparire, per le Chiese in terra di missione o in paesi in guerra, perché questa Pasqua verso cui tutti camminiamo porti loro consolazione e nuovo vigore. Preghiamo. Per la pace sempre. Che il Signore abbia pietà di chi vive nel terrore o circondato ormai da nulla, solo da macerie e fumo. Preghiamo. Appunto, preghiamo per Papa Francesco, per tutti coloro che cercano di portare pace, di costruirla, perché il Signore renda fecondo il loro sforzo. Preghiamo. E per tutti noi, perché cresca la consapevolezza e la gratitudine nell'accostarci ogni giorno ai divini misteri. Preghiamo.
Oggi è il compleanno di Barbara Rimondi, per lei, per tutta la sua famiglia, per Sergio e anche per la mamma. Poi si ricorda anche l'anniversario di Giuseppe Bellia, per tutti quelli che l'hanno seguito, soprattutto a Catania e anche precedentemente, per quanti sentono la mancanza in modo forte. Preghiamo.
Vorrei anche oggi ricordare i miei genitori Alberto e Liliana in questi giorni che ricordano la loro salita al cielo. Preghiamo.
Chi ancora per testimonianza del Papa che può essere importante, che ha parlato sull'Ucraina, mi pare, io non seguo molto, però, perché possa anche dire una parola in più sulla Terra Santa, su Gaza, dove è sempre molto difficile, essendoci di mezzo Israele. Preghiamo.
Preghiamo per la nostra preparazione alla Pasqua, perché possiamo essere veramente compresi in questa, in questo nostro cammino. Preghiamo anche per il territorio qui e le nostre parrocchie, per le varie celebrazioni, perché sia veramente il momento centrale dell'anno. Per tutti noi, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, la nostra preghiera e tutte le altre invocazioni, le altre preghiere di tutti quelli che sperano nel nostro ricordo o seguono la nostra Santa Eucaristia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.